Libri, storie e idee con Michele Serra.
Questo è un libro per tua madre. Ha sempre significato, nelle parole pronunciate da lui, che un romanzo non valeva nulla. C'era in questa affermazione anche una specie di affetto. Si trattava di quello specifico affetto perverso, sincero e violento, che consegue o sostanzia l'affermazione di un dominio. Inserire il romanzo in questione nella libreria di casa che, giorno dopo giorno, lui costruiva da volenteroso autodidatta, era un'altra concessione che le faceva. Ma decretare che un libro era per mia madre voleva dire principalmente che il posto più adatto sarebbe stato il cassonetto. E dunque ben ritrovate e ben ritrovati con Alice nel pomeriggio letterario di Rete 2. Io sono Michele Serra e ho preso queste poche righe dall'ultimo romanzo di Andrea Baiani, L'anniversario, e sono parole che descrivono il dominio di un uomo su una donna, padre e madre, del protagonista del libro, perché oggi parliamo di questo, di relazioni familiari e amorose che diventano lotte di potere e che sempre contengono in sé atti di violenza. E le raccontano, e li raccontano, tre libri freschi di stampa con elementi autobiografici più o meno forti che di questo parlano, di donne, di uomini, di amore e di sopraffazione. Dunque partiremo proprio dall'anniversario di Andrea Baiani, dove c'è appunto un uomo del secolo scorso che domina con violenza fisica e psicologica sua moglie. E poi c'è un figlio che fugge da questo circolo di violenza. Storia di una brava ragazza di Arianna Farinelli, che è il secondo libro che incontreremo oggi, invece racconta di una donna che, intorno ai primi 2000, fugge dal suo ambiente, da una periferia difficile che la soffoca e la umilia in quanto donna, per andare a trovare la sua strada oltreoceano, negli Stati Uniti, salvo poi scoprire che anche lì esiste un sistema di violenza che finisce per colpirla. E nel terzo libro di oggi, che si intitola Il male maschio ed è stato scritto da Enrico Dal Buono, c'è un quarantenne dei nostri giorni che viene punito per le sue, come dire, malefatte relazionali e diventa lui la vittima di una relazione violenta o tossica, come si usa dire oggi, ricalcando l'inglese. Dunque, tra poco incontreremo il primo autore di oggi, che sarà con noi e con Alice. Il libro è uscito da pochissimo, ma è già dato dalla stampa specializzata come uno dei finalisti del prossimo Premio Strega in Italia. Lui è Andrea Baiani, l'ultimo romanzo si intitola appunto L'anniversario, tra poco con Alice.
J'avais le plus bel amandier du quartier. J'avais le plus bel amandier du quartier. Et pour la bouche gourmande des filles du monde entier, je faisais pousser des amandes, le beau, le joli métier. Un écureuil en jupon dans un bon. Un écureuil en jupon dans un bon. Vint me dire je suis gourmande et mes lèvres sentent bon. Et si tu me donnes une amande, je te donne un baiser fripon. Grimpe aussi haut que tu veux, que tu peux. Grimpe aussi haut que tu veux, que tu peux. Et tu craques et tu picares, puis tu grignotes et puis tu redescends plus vite encore. Me donner le baiser dur. Quand la belle eut tout rongé, tout mangé. Quand la belle eut tout rongé, tout mangé. Je te paierai, me dit-elle, à pleine bouche quand les nigauds seront pourvus d'elle et que tu seras volé. Monte m'embrasser si tu veux, si tu peux. Monte m'embrasser si tu veux, si tu peux. Mais dis-toi que si tu tombes, je n'aurai pas la larme à l'œil. Dis-toi que si tu succombes, je ne porterai pas le deuil. Les avais bien entendues, toutes mordues. Les avais bien entendues, toutes mordues. Toutes grignotées, mes amandes. Ma récolte était perdue. Mais sa jolie bouche gourmande en baiser m'a tout rendu. Et la fête dura tant que le beau temps. Et la fête dura tant que le beau temps. Mais vint l'automne et la foudre. Et la pluie et les autans. ont changé mon arbre en poudre et mon amour en même temps.
Dunque, cominciamo il nostro viaggio all'interno dei rapporti difficili tra maschile e femminile, nelle relazioni e nelle famiglie. E cominciamo proprio con l'anniversario di Andrea Baiani, che è appena arrivato nelle librerie con Feltrinelli. Baiani, che insomma, almeno da una ventina d'anni, è tra i più amati scrittori del panorama letterario italiano. Diciamo, almeno da Se consideri le colpe in poi, che è stato uno dei suoi primi successi. Ecco, Baiani, che qui racconta appunto una famiglia e una coppia di genitori. Con che grado di autobiografia non è dato sapere, perché Baiani vuole proprio essere, diciamo, poco trasparente al riguardo, che è anche giusto. E in effetti la cosa ci interesserebbe, ma solo perché negli ultimi tempi abbiamo letto molti libri che indagavano sui genitori ed erano più scopertamente autobiografici. Ne cito un paio, La casa del mago di Emanuele Trevi e Il fuoco che ti porti dentro di Antonio Franchini, due libri molto belli dell'ultimo anno della letteratura italiana. Se volete, tra l'altro, potete ritrovare le interviste con questi due grandi autori su rsi.ch, sulla pagina di Alice. Ma, insomma, l'anniversario, torniamo a questo libro di Andrea Baiani, il titolo del libro è L'anniversario del giorno in cui il protagonista ha deciso di lasciare per sempre i genitori, di non vederli più. Insomma, va a vivere dall'altra parte dell'oceano, si costruisce una famiglia, taglia completamente i rapporti. Ecco, l'anniversario racconta perché lui è arrivato a quella decisione e per farlo racconta la storia dei genitori e del loro rapporto, di un padre che appunto domina sulla madre e di una madre che è vittima e neppure sembra mai provare a ribellarsi a quel dominio che è fatto di violenza fisica, ma anche e soprattutto di violenza psicologica. Pensate a quelle poche righe che ho letto qualche minuto fa, no, che raccontavano il modo in cui il padre concedeva, sì, qualche libro alla moglie, ma solo libri che lui considerava per subumani, no? E dunque, in poco più di 120 pagine, l'anniversario disseziona questa famiglia, questa situazione che porta appunto alla fuga del figlio in un altro continente. E proprio da un altro continente, la voce di Andrea Baiani, che insegna scrittura creativa negli Stati Uniti, è lì, vive con la famiglia. Quindi benvenuto qui con noi e con Alice, Andrea, benvenuto.
Grazie, grazie di questo invito.
In collegamento dal Texas, da Houston, giusto?
Sì, sono a Houston, in Texas, dove sono nel mio studio all'università, insegno creative writing alla Rice University di Houston e da qui vi parlo.
Ecco, allora magari cominciamo da questo, cioè lei insegna appunto questo corso, un corso all'università di Houston che si chiama Writing the Family, quindi scrivere la famiglia, no? E quindi questo romanzo sarà stato una summa di tutto quello che ha insegnato in questi anni ai suoi studenti, in pratica.
O forse è la somma di quello che ho cercato di imparare da loro, mi viene da dire. Io entro in classe, ogni anno faccio un corso diverso. A volte sono corsi più introduttivi, si chiama Intro to Fiction, quindi introduzione alla scrittura di finzione. Altre volte invece ci sono dei temi. Di solito scelgo anche un po' i temi sulla base di quello che mi interessa, di quello su cui sto riflettendo, a cui sto lavorando. E quando ho scelto il corso Writing the Family, mi interessava perché è uno dei miei temi da sempre, da che scrivo libri, scrivo, diciamo, intorno a quel tema, e credo che culturalmente parlando non possiamo uscire da quel tema. Quindi, come italiani, si aspettano persino che l'italiano arrivi a parlare delle famiglie. Ma al di là di quello, insegnare Writing the Family per me è stato molto interessante, prima di tutto perché poi mi sono trovato in classe persone con, in qualche maniera, con un desiderio di raccontare delle cose indicibili, ma indicibili, più che indicibili, forse incomprensibili. E la cosa che mi era chiara era che tutti pensavano che, insomma, le famiglie, la propria famiglia, fosse un universo così complesso, così complicato, non necessariamente terribile, nel senso che ci sono casi di persone che vogliono scrivere del rapporto tra fratelli, casi di persone che vogliono scrivere di quanto sono grati a tutto l'albero genealogico, insomma non è solo il trauma, ma c'è questa idea che la famiglia è un organismo chiuso e che c'è l'impossibilità assoluta di farlo capire a qualcun altro. E quindi la grande sfida è come si porta fuori una storia che ha come, diciamo, elemento fondativo il fatto di succedere dentro. Allora, avendo lavorato con loro e dopo aver lavorato con loro, essermi reso conto che loro pensavano appunto alla famiglia come questo organismo chiuso, poi a un certo punto mi sono trovato a pensare, primo voglio anch'io fare questo tema che do da fare a loro, e però per una volta vorrei provare a pensare che da quell'organismo uno può anche uscire, che non è soltanto, come dire, il regno del sangue dell'arcaico.
Ma quindi, mi perdoni la domanda forse banale, l'anniversario è stato un romanzo che è stato scritto più distinto o più mettendo prima sul tavolo una serie di regole che lei voleva seguire?
Le due cose interessanti come domanda, mi piace molto, perché le due cose scrivendo vanno sempre insieme. L'istinto è sempre un modo di pensare a lungo che a un certo punto irrompe con un gesto naturale. Questo è l'istinto, no? L'istinto del guidatore è quello di, se c'è il ghiaccio, tenere il volante, ma non è che per istinto l'ha imparato in quel momento. È una somma di regole apprese e che poi a un certo punto trovano la loro maturazione e escono fuori in maniera persino misteriosa. Cioè, quando io, dopo aver lavorato con gli studenti, poi mi sono messo lì al tavolo a scrivere, a fare il loro stesso compito, non era minimamente premeditata come cosa. Era qualcosa che a un certo punto è successo, ma che se non avesse avuto una riflessione a me per certi versi ignota delle regole condivise delle letture fondamentali nell'arco del tempo, quello non sarebbe venuto fuori.
Ecco, sempre rimanendo sul fatto che lei scrive da lontano rispetto all'Italia, no? Secondo lei questa idea di mettere in scena l'allontanamento di un figlio che rifiuta di giudicare la famiglia standoci dentro, ma cerca di guardarla dall'esterno e ne scopre così la mostruosità. Ecco, questo è più scandaloso nel contesto italiano che in altri paesi, come ad esempio gli Stati Uniti, perché insomma, ci sono sempre questi stereotipi sull'Italia, no? La famiglia, la mamma intoccabile, eccetera, eccetera.
Sì, diciamo di sì, nel senso che la cultura in generale c'è una differenza molto forte tra la cultura cattolica e la cultura protestante. Quando i miei agenti alla fiera di Francoforte lo scorso autunno stavano vendendo i diritti di questo libro, mi raccontavano di reazioni molto diverse degli editori di paesi del sud, paesi, come dire, a maggioranza cattolica e paesi a maggioranza protestante. Aiuta il pensiero che appunto ci siano approcci diversi. Essere qua naturalmente conta molto. Racconto spesso di quando ho raccontato il tema del libro al mio fisioterapista che mi aiuta a sistemare la schiena e gli ho raccontato tutta questa cosa. C'è un figlio che a un certo punto vuole uscire fuori e prova a raccontare lo strappo, è drammatico. Lui, riassumendo il libro come fanno gli americani, mi ha detto: "Ah, ok, remove yourself from situation", cioè togliti, spostati dalla situazione, no? Che è una cosa, voglio dire, che è una cosa che culturalmente è possibile, è accettabile, e invece appunto in culture diverse tutto questo appunto è possibile rompere qualsiasi tipo di legame se viene considerato doloroso, abusante, ma non serve nemmeno quello, se non funziona, se non va, esiste la legge che lo tutela, che lo supporta, no? Esiste la legge per divorziare, si può divorziare, si mette lì e la legge lo tutela, esistono i rapporti lavorativi, si possono interrompere, le amicizie si possono interrompere, e poi c'è invece questa cosa misteriosa che invece nella famiglia vale solo la legge del sangue, non c'è diritto, persino la morale. Allora, scriverlo da un posto in cui la stessa storia può essere raccontata come remove yourself from situation, spostati da lì, ovviamente era forse l'unico posto da cui poteva essere scritta.
Andrea Baiani, il libro si intitola L'anniversario, un romanzo. Ma perché c'era bisogno di questo sottotitolo? Un romanzo.
Perché siamo in un'epoca in cui qualsiasi libro che abbia un io, in particolare con un'intensità emotiva molto forte, in qualche maniera non solo si dà per scontato che debba coincidere con l'autore, ma in qualche maniera è come se si fosse, per quel che mi riguarda come scrittore, come lettore, si fosse derubricato il romanzo a qualcosa di secondo livello, no? Nel senso, quello che conta è soltanto, c'è questa specie di doping della vita vera, no? Quello che conta è soltanto la vita vera, e quindi il sottotitolo in qualche maniera implicito, no? È da una storia vera, una testimonianza. E in questa maniera, però, è come se si dicesse che il romanzo non può più niente, che non conta più nulla, che non conta più nulla l'immaginazione, che non conta più nulla l'immedesimazione, no? E che l'unica cosa che conta quindi è l'essere spettatori, persino voyeuristici, di una vicenda altrui. Questa è la grossa differenza fondamentalmente tra qualcosa che è una storia vera, e quindi è chi l'ha visto, mi metto lì, io sto qua, sono tranquillo, bello, rilassato, spengo la televisione, poveraccio, poveraccio, è successo. Il romanzo invece ha questa natura che non si codifica mai e che di volta in volta tiene dentro cosa è vero, cosa non è vero, cosa è reale, cosa non è reale, ma sempre punta all'immedesimazione, a far sì che il lettore o la lettrice che prende quel libro in mano non possa dire: ah, quella è la sua storia. No, è troppo comodo così, quella è la storia di tutti. Ed è questa la cosa. E per cui tutta la memoiristica o l'autofiction, queste cose qua, come lettore mi interessano infinitamente, moltissimo. Come scrittore, no, come scrittore credo nel romanzo. Un sottotitolo del genere probabilmente 30 anni fa non sarebbe stato necessario, ma oggi se una persona legge Lo straniero di Camus dice: oh, povero Albert Camus.
Eh certo, ma quella è una proiezione che si fa sempre, no? È inevitabile per noi lettori. Senta, invece dal punto di vista, come dire, tecnico-letterario, vorrei sapere da dove viene il tono del libro, che è sempre molto razionale, molto descrittivo, quasi compassato rispetto a cose che invece sono emotivamente devastanti. Ecco, da dove viene questo tono, come dire, trattenuto?
Ah, mi interessa molto la cosa del trattenuto, perché una delle definizioni più azzeccate che io conosco dello stile è di Giorgio Agamben, che dice che lo stile è impazienza trattenuta, cioè l'istinto ad andare e invece tu che tieni le redini. In questo caso, allora, ci sono le ragioni stilistiche, che è quello che poi insegno ai miei studenti e alle mie studentesse, sono ragioni profonde, che sono estetiche ed etiche sempre insieme. Innanzitutto c'è una modalità compositiva. Questo libro è stato scritto velocissimo nella sua prima stesura, in 20 giorni l'ho scritto tutto, e poi l'ho portato avanti per anni con una tensione delle frasi, della scrittura molto, molto inesorabile. Per me la stella polare era, come dire, la frase che sottostava al mio lavoro era: niente autocompiacimento, vietato la frase bella, vietato la frase wow, niente di tutto questo. Perché? E perché? E allora arriviamo all'altro tema. Perché in qualche maniera lo stile, cioè il modo in cui è scritto, corrisponde al libro che il lettore o la lettrice legge. E cioè, se il sistema familiare è un universo chiuso, e la storia che io racconto, racconto proprio di un universo impermeabile, dove non c'è il telefono, una specie di piccola dittatura domestica, no? Fondata appunto sull'esclusione del mondo esterno, e in quel mondo così conchiuso, quello che vige in qualche misura, come in ogni sistema chiuso, in ogni sistema anche per certi versi totalitario, è la manipolazione. La manipolazione, la lingua è manipolatoria, c'è il padre patriarcale che decide qual è la versione della famiglia, decide quali sono i ruoli da assegnare, quindi la madre è quella che deve essere invisibile, il figlio deve essere il figlio maschio sottomesso e teoricamente dovrebbe in qualche maniera ricevere l'eredità di un certo tipo di maschio. La sorella è, come dire, antagonista e solidale con la madre, eccetera, eccetera, ma divisa in qualche misura dal fratello per via insomma, della di divisione dei ruoli. E tutto questo, appunto, sta dentro una versione, anche un modo di raccontare le cose. Il romanzo, la versione, lui dice, la versione ufficiale del romanzo familiare era quella del padre. Per uscire fuori da quella versione manipolatoria e di parti assegnate, quello che il figlio maschio può fare, deve fare, è: uno, rifiutare l'eredità patriarcale, quindi dire io non sono quel tipo di maschio e non voglio essere, non perpetrerò questa cosa. Secondo, rifiutare i ruoli, quindi mettere la madre al centro e non tenerla nell'invisibilità. E terzo, rifiutare la manipolazione, quindi rifiutare una lingua che sia manipolatoria e raccontare la storia nella maniera più, non direi distaccata, ma forse più aderente, più onesta, più fuori, ma non mi piace chi si attribuisce l'onestà, ma come intendo come distanza maggiore, la più grande distanza possibile dal giudizio, che invece dentro il sistema familiare era in qualche misura l'elemento primario. Quindi la stilistica, cioè il modo in cui è scritto, risponde esattamente a questa esigenza di distanza.
Dunque, entrando ancora di più dentro il racconto, dentro il tema della violenza maschile contro una donna che lei mette in scena, una sensazione che ho avuto io leggendo l'anniversario è che mi ha instillato questo dubbio che l'accettare la violenza da parte della madre sia in fondo parte di un accordo perfetto, tra un sadico, appunto il padre, e una masochista, la madre. Perché io credo di averlo pensato perché lei, Baiani, ha costruito questo meccanismo che ti fa riflettere sul come siamo sempre portati a pensare che la vittima sia sempre in qualche modo complice. Perché questo pensiero, che in realtà poi razionalmente è abbastanza aberrante, ecco, perché continua a tornare?
È una domanda molto pertinente perché credo sia uno in fondo dei centri di questo libro, cioè il fatto che c'è il rifiuto che le famiglie siano soltanto dei membri singoli che condividono uno spazio fisico, ma è un sistema ed è un sistema del tutto incomprensibile al di fuori, per cui le dinamiche, quella è la questione anche che lui cerca di sviscerare, che ci sono delle dinamiche, delle relazioni che legano tutti gli elementi, no? Compreso chi racconta, che in qualche maniera si libera prima di tutto dalla versione di sé che è stato dentro il sistema, del ruolo che ha giocato, l'incapacità di sottrarsene, la paura di essere complice, l'annichilimento, eccetera, eccetera, eccetera. E quello che dice è questo, cioè è un sistema di relazioni. In qualche maniera lei l'ha chiamato di relazione tra sadico e masochista, possiamo chiamarlo in tutti i modi, ma certo è un sistema in cui ciascuno gioca un ruolo e questo ruolo è incomprensibile al di fuori del sangue.
Dunque, l'anniversario è il racconto di una presa di coscienza della realtà, da parte di un figlio e poi della conseguente reazione. Però questa presa di coscienza della realtà della famiglia non è che porta a un vero tentativo di cambiare le cose, ma solo a questo distacco, cioè non è come se il protagonista fosse riuscito, che ne so, a convincere la madre a reagire, a rompere questo circolo della violenza. Non c'è uno slancio eroico, c'è solo questo atteggiamento stoico, che però si può chiamare anche rassegnazione, se vogliamo. E allora mi chiedo, la rassegnazione è forse proprio una caratteristica di questa generazione, della sua generazione?
In fondo lui dice una cosa, dice dentro quel sistema non c'era possibilità di azione. C'è il momento in cui lui torna per l'ultimo pranzo in cui dice qualsiasi cosa fosse successa sarebbe successa dentro la finzione, ovvero dentro un meccanismo più volte iterato in cui il padre si comporta in un modo, la madre in un modo, il figlio in un altro. E quindi in qualche maniera è l'accettazione, ma non solo l'accettazione che quella cosa non è possibile, ma in fondo anche l'accettazione del fatto che non è la famiglia il problema. E quando la famiglia diventa un posto inospitale, violento, quando diventa un posto non sicuro, che Uno ha il diritto, rivendica un diritto. Questa è rivoluzionaria come cosa in una cultura come la nostra. È molto di più che lottare dentro il sangue per avere tutti morti in casa, per avere, no? Lui rivendica un diritto ed è come se facesse un'azione collettiva molto grossa, non identificando, perché quella sarebbe stata la vera sconfitta, la famiglia in generale come un'istituzione sbagliata, tant'è che non vogliamo dire troppo, ma finisce costruendosene una, no? E però questa è la vera lotta che non fa solo per sé, ma in qualche maniera fa per altri e altre, è dire esiste il diritto di non soccombere.
Grazie mille ad Andrea Beiani.
Grazie, grazie a voi.
Ricordo solo a tutti che l'anniversario è nelle librerie con l'editore Feltrinelli. Negli anni dell'adolescenza, noi ragazze eravamo costantemente sopraffatte da un senso di vergogna. Vergogna per come vestivamo, se gli abiti che avevamo ci andavano corti o stretti, se erano vecchi o stinti, oppure se erano passati di moda perché li avevamo ereditati da qualche cugina. Il primo giorno di scuola, al liceo del centro, una ragazza bionda mi venne incontro per sussurrarmi nell'orecchio: «Hai dimenticato la cerniera della gonna aperta, ma soprattutto come ti sei vestita». Allora non capivamo fino a che punto l'apparenza parlasse di noi, della nostra provenienza e del nostro status sociale. Vergogna per come eravamo, se avevamo i fianchi troppo larghi o troppo stretti, le gambe robuste o sottili, le natiche voluminose o squadrate, se i seni erano sodi o rilassati, a goccia o a campana, con i capezzoli sciaguratamente rivolti in direzioni opposte, oppure delle dimensioni di una coppa di champagne, come li volevamo tutte. In quei giorni, proprio come accade oggi, incolpavamo il nostro corpo se non corrispondeva alle figure femminili che vedevamo in televisione e su riviste come Grazia e Annabella. E poi c'era la vergogna per i nasi aquilini, le orecchie sporgenti, i denti all'infuori, i nei e le voglie scure sulla pelle, cose che nei maschi si notavano meno, o non avevano alcuna importanza. E questo era il secondo libro fresco di stampa che incontriamo oggi con Alice. Queste parole arrivano da Storia di una brava ragazza di Arianna Farinelli, che è un libro che devo dire ho scoperto grazie ad Alice e alla nostra rubrica Il Mirador. L'ho scoperto grazie alla recensione che ha fatto per Mirador Hijab Ashego il mese scorso. Sono andato a cercare Arianna Farinelli, che ha una storia interessante, nel senso che lei appunto è una ragazza della periferia romana che è diventata una politologa. Ha fatto carriera in campo accademico, si è trasferita, anche lei come Andrea Baiani, negli Stati Uniti, ha insegnato 10 anni alla CUNY, quindi l'università pubblica di New York, no? Però da 4-5 anni ha cominciato a scrivere narrativa, che appunto è strano perché siamo abituati a pensare agli accademici come scrittori di saggi principalmente. E questo Storia di una brava ragazza è un'autobiografia, un memoir, ovviamente qualche elemento sarà inventato, ma qualche elemento romanzesco c'è sempre, questa effettivamente rimane la sua storia, letta attraverso la lente di quello che oggi chiamiamo patriarcato, cioè quell'insieme di strutture psicologiche, sociali, economiche, di potere che tendono a rendere le donne più svantaggiate rispetto agli uomini. Ad esempio, come proprio nel brano che ho letto poco fa, anche solo costringendo le adolescenti a vergognarsi del loro corpo, che poi, vabbè, a dirla tutta, quella è una cosa che succede anche ai maschi, ma insomma, non è solo quello che viene raccontato nel libro, viene raccontato tutto un ambiente dove l'autrice cresce, che è un ambiente ignorante, maschilista, le due cose vanno di pari passo, e il sesso è sempre un elemento di dominio, del forte sul debole. Ad esempio, lei subisce un abuso durante l'adolescenza da un suo coetaneo, suo fratello minore subisce una molestia da un sacerdote, e lei poi trova una via d'uscita da questo ambiente opprimente con la cultura, lo studio. Infatti riesce a raggiungere un altro paese che gli sembra davvero, come da stereotipo, la terra delle opportunità. Ma poi scopre che anche lì, anche negli Stati Uniti, essere una donna vuol dire spesso doversi sottomettere socialmente e anche personalmente. Lo scopre quando si innamora, ad esempio diventa la moglie di un americano, ma si ritrova appunto prigioniera di un ruolo che è tutt'altro che moderno. Poi, adesso non voglio dire troppo, questo Storia di una brava ragazza lo raccontiamo qui con Arianna Farinelli, autrice ma anche protagonista di questo, che è appunto un romanzo autobiografico. E quindi do il benvenuto ad Arianna Farinelli, grazie di essere qui con noi e con Alice.
Grazie.
Ecco Arianna, la prima cosa che mi viene da chiederle, visto che lei fa la politologa, ma questo è un libro molto personale, no? Vorrei chiederle se è nato prima l'uovo o la gallina, cioè lei racconta un'epoca in cui il personale è politico, come dicevano le femministe negli anni 70. E io vorrei sapere cosa viene prima, cioè è il personale che si trasforma in politico o è il politico che condiziona il personale?
Questa è la domanda dell'uovo della gallina, che non ha una risposta, eppure quindi neppure la sua ha una risposta. Quello che posso dire è che se io avessi scritto un saggio su queste tematiche, sulla disuguaglianza di genere, sulla violenza di genere, sulla difficoltà delle donne a portare avanti una vita professionale e allo stesso tempo una vita familiare, avrei sicuramente fatto un lavoro discreto, nel senso che io queste tematiche le ho insegnate all'università, perché insegnando relazioni internazionali si devono insegnare i grandi movimenti sociali della storia, quindi anche il movimento femminista. Però probabilmente avrei detto cose che sarebbero arrivate ai lettori in modo meno diretto, meno coinvolgente, meno emotivo. Quindi ho deciso di mettere a disposizione, a servizio, la mia storia, che non è una storia straordinaria, è una storia come quella che vivono tante donne che magari vengono appunto da quartieri periferici e che quindi aggiungono al fatto di essere donne, e come dico nel libro, di occupare solo per il fatto di essere donne posizioni marginali e spazi periferici, e questo soprattutto quando io sono nata nel 1975 e poi mentre crescevo negli anni 80, negli anni 90, aggiungono appunto a questa condizione di marginalità il fatto di venire dalla periferia. E quindi ho deciso di scrivere questo libro, e questo libro arriva anche, come spiego poi nel memoir, in un momento di crisi della mia vita, un momento di crisi personale ma anche un momento di crisi professionale, e quindi parlando con un amico lui mi dice: perché non scrivi la tua storia? Perché nella tua storia c'è tanto, e Potrebbe essere in qualche modo una storia in cui tante donne si possono rivedere, in cui magari invece i lettori uomini possono capire anche il punto di vista e le difficoltà che una donna deve affrontare, una donna contemporanea, perché spesso queste tematiche sono affrontate al passato, cioè sono affrontate, non lo so, durante il fascismo oppure alla fine dell'Ottocento, invece sono tutte tematiche estremamente attuali e quindi è giusto che vengano incarnate dalla vita di una donna di oggi.
Ecco, a proposito del presente che viviamo, del discorso personale, politico, è facile dire che in questa prima parte, no, del nostro secolo, di questo XXI secolo, di politico mi sa che rimane sempre meno perché il mercato ha sostituito il politico, l'economico ha sostituito il politico. E poi, per carità, probabilmente sotto sotto è sempre stato così perché la vita materiale, nella stragrande maggioranza dei casi, è stata sempre più importante degli ideali. Però nel secolo scorso almeno c'era un'elite culturale che valeva quasi quanto l'elite economica, no? Ora sembra che conti solo la seconda, poi magari non so, sono io che sto idealizzando in qualche modo.
No, l'elite economica è diventata elite politica. Abbiamo Elon Musk alla Casa Bianca, non per niente, cioè non è un caso che l'uomo più ricco del mondo, proprietario di 6.000 satelliti, proprietario di un social media con 15 miliardi di commesse dal governo americano per la sua SpaceX, non è casuale che lui sia alla Casa Bianca. Quindi, secondo me, l'economico è diventato politico. Non solo. Tu puoi non occuparti di politica e puoi dire a me queste cose non interessano, non vado a votare perché tanto non cambia niente, penso alla mia vita, però la politica si occupa di te e questo lo stiamo vedendo proprio in questi giorni dopo l'insediamento di Trump e tutto quello che sta succedendo. Io ho avuto colleghi all'università che hanno visto milioni di dollari di fondi che sono stati cancellati dal giorno alla notte. Al punto che dovranno chiudere i loro laboratori scientifici, fondi che loro avevano vinto attraverso concorso. Ho avuto amici nei vari ministeri dove sono stati licenziati al momento solo 200.000 persone, ma dove si arriverà a licenziamenti fino a quasi 3 milioni che sono stati licenziati. Quindi è impossibile dire non ci occupiamo di politica, perché comunque la politica entra nella tua vita tutti i giorni e spesso in maniera devastante.
Arianna Farinelli, tutta la prima parte del suo Storie di una brava ragazza racconta la sua infanzia, la sua adolescenza e lei scrive diverse cose che portano a riflettere sul cambiamento dei tempi. Ad esempio, in uno dei primi capitoli lei scrive: L'estate della terza media, per non morire di noia, lessi Madame Bovary, Il barone rampante, Il giardino dei Finzicontini e Le confessioni di un italiano. Ecco, quando ho letto questa frase mi ha fatto pensare che la letteratura in questo momento è in pericolo semplicemente perché questa generazione ha molto meno tempo per annoiarsi e ha a disposizione molti altri divertimenti più semplici e immediati della lettura. E glielo chiedo perché lei insegna, no, negli Stati Uniti e l'anno scorso proprio i giornali americani raccontavano come gli studenti di una università importante come la Columbia University avessero gravi difficoltà anche solo all'idea di leggere libri interi. Ecco, lei crede che si possa invertire questa tendenza?
Allora, per quanto riguarda la mia esperienza di bambina, dunque nella mia casa non c'erano tanti libri. Se io devo pensare, se io devo visualizzare i libri che avevo da ragazzina in casa, non mi viene neppure un ricordo. Poi c'era l'edicola di mia nonna, dove però c'erano libri, quindi romanzi Harmony, ma certe volte anche dei Mondadori che apparivano in edicola. Poi c'erano le suore che mi prestavano questi libri, che poi io lessi nell'estate della terza media. Affamata proprio di libri, affamata di conoscenza. Io penso che si desideri spesso ciò che non si ha e non avendo a disposizione questo, avendo così tanta fame di storie altrui, per me leggere era veramente cambiare mondo, viaggiare nel tempo, viaggiare geograficamente, cose che non facevo perché andavamo in vacanza pochi giorni l'anno e quindi non uscivo mai dal quartiere. Per quanto riguarda i giovani di oggi, spesso alle superiori negli Stati Uniti si assegnano parti di libro e quindi si perde quell'abitudine di leggere un libro nella sua interezza. Però dipende dalle scuole. Ecco, i miei figli hanno fatto la scuola pubblica a New York e hanno sempre avuto assegnati tanti libri da leggere. E dunque, oggi si legge di meno perché ci sono i social media, ma i social media non vuol dire che scacciano via la noia, attenzione. Perché quando uno fa lo scrolling sul telefono e guarda questi video uno dopo l'altro, secondo me è proprio indice di grandissima noia, di tempo che non si sa come occupare e quindi si guardano questi video a ripetizione. E invece quando leggi una storia per intero, dove appunto che richiede la tua attenzione dalla prima all'ultima pagina, hai molta più possibilità di immedesimarti nella vita dei personaggi che sono raccontati. E quando guardi un piccolo video su TikTok, un balletto, una cosa, oppure un video su Instagram, come ti immedesimi? Non c'è nessun tipo di immedesimazione, aggiungi noia alla noia. E comunque i giovani leggono, leggono ancora.
Arianna Farinelli, insisto sulla prima parte del libro e riprendo quel brano che ho letto qualche minuto fa, no? Perché lei lì descriveva un'adolescenza in cui i maschi possono permettersi di disinteressarsi del loro corpo e invece le donne sono costantemente messe in relazione con il loro aspetto, il loro corpo. Ecco, è possibile che negli ultimi anni la distanza si sia un po' ridotta, ma non in senso positivo, nel senso che oggi come oggi anche i maschi sono molto più scrutinati dal punto di vista estetico e resi ansiosi anche loro.
Sì, sicuramente anche i maschi sono molto più scrutinati che nel passato, però il punto è questo, le donne sono sessualizzate, mentre i maschi sono sessualizzati molto ma molto meno. E questo era molto evidente quando noi eravamo ragazzine, perché appunto il nostro corpo era oggetto di commenti e di giudizi sessuali pesantissimi, che a volte arrivavano dai compagni di classe, ripensandoci oggi mi fanno anche ridere, ripensando a quei bigliettini che ci mandavano in classe con commenti e apprezzamenti sulle parti del nostro corpo, ma poi c'erano commenti pesantissimi,
Anche un po'
volgarismi.
sgrammaticati a volte.
Anche sì, quelli che mandavano a me, anche un po' sgrammaticati, tipo le tue bocce, invece che bocce, sono meravigliose. E però poi c'erano commenti pesantissimi di natura sessuale che ci venivano fatti sugli autobus da uomini maturi e uomini adulti, a volte anche addirittura anziani, uomini che si spogliavano di fronte a noi sul tram e nessuno diceva niente, cioè eravamo costretti a scendere per non guardare. E questo comunque succede anche oggi, come succede anche oggi che le ragazze alle superiori vengano scrutinate e sessualizzate a secondo il corpo, ci sono addirittura le liste che vengono appese nei bagni dei maschi con le ragazze e i vari voti sul seno, sulle gambe, sul sedere, sulla faccia. In questo non è che abbiamo fatto molti progressi. Poi anche i maschi purtroppo in questo tempo che ha dell'apparire sono soggetti a scrutinio, a giudizio se sono alti, se sono bassi, se sono magri, se sono grassi, se sono muscolosi, se sono mingherlini, insomma, c'è sofferenza anche nel maschile, ma meno sessualizzazione. E mi creda, la sessualizzazione è una cosa molto pesante.
E a questo proposito vorrei chiederle qualcosa sulla vergogna, che è uno dei temi centrali del libro. Abbiamo detto vergogna del corpo, vergogna della propria posizione sociale, fino alla vergogna che lei racconta dell'aver subito un abuso sessuale, cosa che le è successa effettivamente all'età di 15 anni, che poi si è trasformata anche in una vera e propria esperienza di stalking. Ecco, lei racconta nel libro come è arrivata a parlarne con le sue amiche dopo decenni. È successo in un modo quasi naturale, inaspettato. E mi permetto di chiederle, come si fa però a fare il passaggio per cui da esperienza personale si arriva addirittura a trasformarla in letteratura? Cioè, una cosa è liberarsi di questo peso personalmente, un altro è elaborare questa storia dentro un libro, almeno credo, non lo so.
Sì, dunque non c'era nella prima versione del libro. Nella prima versione del libro il racconto si fermava al fatto che io condividessi con le amiche da adulta quello che mi era accaduto, così come loro una sera a cena, quando eravamo tutti in pizzeria per una riunione tra vecchie amiche, avevano condiviso la loro storia, perché io non volevo parlarne nei dettagli, nel senso che a quasi 50 anni quel ricordo era ancora un ricordo molto doloroso. Poi però la mia editora Einaudi, Rosella Postorino, mi ha in qualche modo invitato invece se me la sentivo, a condividere la mia esperienza, perché questo avrebbe potuto aiutare altre persone che come me avevano taciuto per tantissimo tempo e però che avevano capito che non c'è vergogna in quello che si subisce. La vergogna deve essere nella persona che si comporta in quel modo. E tra l'altro io nel libro, come dico, non ho perdonato quella persona, ma non la odio neppure, perché in questa infanzia di solitudine, anche di ignoranza che abbiamo vissuto, abbiamo finito per interpretare quei ruoli, lui di predatore e io di preda, che in qualche modo la società aveva stabilito per noi. E come dice la saggista americana Bell Hooks, anche l'anima dei maschi è ferita, perché la cultura patriarcale promette potere e dominio sessuale e poi non mantiene queste promesse, e quindi molti maschi si sentono frustrati e, usando violenza, vogliono dimostrare di essere ancora in grado di dominare il corpo di una donna. Io credo che sia questo che è successo in quegli anni lì a questo ragazzino. E poi mi chiedo, appunto, sapendo che oggi è un uomo adulto e ha due figli adolescenti, mi chiedo se anche lui, come me, che ha una figlia di quasi 18 anni, abbia paura la notte quando le figlie ancora non ritornano e tutti giri nel letto sperando che nulla succeda loro. E quindi mi chiedo se, come anche lui da genitore, si raccomandi con le figlie, come faccio io, non fare tardi, non dare confidenza agli estranei, non bere troppo. Non bere proprio, oppure, ma sei sicura che vuoi uscire con quella gonna? Io dico sempre che è troppo freddo, ma in realtà io penso, forse dai meno nell'occhio. Ecco, vede come la cultura patriarcale sopravvive anche in me da genitore. E quindi mi chiedo se anche lui si faccia queste domande. Lui che è stato uno che ha perpetrato violenza, però appunto mi chiedo se oggi nei confronti delle sue figlie appunto abbia le stesse ansie, le stesse paure che ho io.
Certo. Vorrei arrivare alla parte di storia di una brava ragazza che racconta della sua vita in America. Questa sezione inizia in pratica raccontando un momento di crisi, un fallimento professionale, un libro suo che viene rifiutato dall'editore, e questo fallimento arriva dopo quello amoroso, perché è il fallimento del suo matrimonio. Ma lei dice che è peggio quello professionale di quello personale. E racconta anche che invece, al contrario, il suo primo successo professionale del suo primo romanzo era diventato un momento di euforia, perfino di megalomania. Quindi, questo mi ha fatto venire in mente una canzone di un bravissimo cantante romano, quindi suo concittadino, che si chiama I Cani, lui si chiama Niccolò Contessa. E in questa canzone c'è un personaggio che dice: "Vedi, Niccolò, la gente non è il mestiere che fa, non è i vestiti che porta, le scarpe che mette e la roba che ha." Ed è un verso ovviamente ironico, perché noi in realtà siamo il mestiere che facciamo. Io arrivo a pensare anche che siamo la roba che abbiamo, però allo stesso tempo è diverso tutto questo dal valore che ci diamo come persone. Ecco, non so se la domanda è chiara, ma lei a che conclusione è arrivata pensando a tutto questo problema?
A quella conclusione, perché io ho sempre, mi sono sempre giudicata con gli occhi degli altri. Questo giudizio esterno, che è maschile, ma non solo, è il giudizio che la società ti dà, te lo porti appresso per tutta la vita. Finché appunto pensi che il tuo valore dipenda da quello che pensa tuo marito, da quello che pensa il tuo editore, da quello che pensano le persone di te. Ma tu non sei, il tuo libro e tu non sei neppure il tuo matrimonio, quindi il tuo valore non può essere, non può cambiare se un tuo libro, per esempio, non ha successo, e va molto male nelle librerie, e non può cambiare se il tuo matrimonio finisce, perché non può dipendere appunto da una relazione sentimentale. Quindi deve essere un giudizio che tu devi dare di te stessa. Quindi una contentezza, una pienezza, una consapevolezza che deve proprio esistere all'interno delle persone. E però a questa consapevolezza ci si arriva con tanta difficoltà.
E allora grazie mille Arianna Farinelli per essere stata con noi, con Alice.
Grazie a voi, grazie.
Ricordo, Storia di una brava ragazza nelle librerie per l'editore Einaudi.
Malowa, nie.
sempre Michele Serra, con voi e con Alice questo pomeriggio stiamo raccontando romanzi che parlano di uomini e donne, amori e affetti, familiari, di coppia, che però diventano lotta, sopraffazione, dominio e violenza. Ecco, abbiamo ascoltato due casi in cui la parte debole, quella soccombente, vittima, era quella femminile, perché questo succedeva nei libri di Andrea Baiani e di Arianna Farinelli. Ora invece andiamo a raccontare un romanzo in cui sarà il maschio in realtà a finire preda di una relazione abusante, tossica, insomma, scegliete voi i termini che più vi piacciono. Un maschio qui che viene punito e anche si autopunisce dentro una nuova relazione dopo che quella precedente relazione è naufragata per colpa sua. È stato, insomma, prima lui a tradire la fiducia della sua donna e ora invece, come per espiazione, diventa dominato da un'altra donna. E il maschio, tra l'altro, c'è già dentro il titolo del libro perché il titolo è Il male maschio. E è un romanzo, devo dire, anche piuttosto divertente per il modo in cui è scritto, perché c'è sempre un'ironia di fondo, magari nera, però c'è sempre, nel giudicare sia i desideri e le motivazioni dei personaggi, che anche l'ambiente in cui si muovono, che è una Milano popolata da gente che, insomma, al meglio è stupida, egocentrica, superficiale, e al peggio è proprio cattiva. È un romanzo dove non si salva quasi nessuno, questo scritto da uno scrittore che si chiama Enrico Dalbuono. Lui è al suo quarto romanzo, io sono andato a trovarlo a casa, inevitabilmente in un giorno grigio, piovoso, insomma, tutto quello che ci può essere di stereotipo milanese, e altrettanto inevitabilmente abbiamo cominciato a parlare del libro partendo dal titolo, perché il male maschio nel romanzo è duplice. Da una parte il maschio protagonista è il male, e dall'altra però il male lo subisce.
Allora, innanzitutto la duplicità deriva dalla lingua italiana, perché male in italiano ha sia a che fare col male etico, sia col dolore fisico. E quindi questa duplicità che è declinata dal punto di vista maschile nel libro ha a che fare con la duplicità linguistica. Il protagonista è un anestesista e quindi ha a che fare col dolore al suo stato biologico. Inevitabilmente ha una deformazione professionale che gli fa valutare i rapporti umani e le situazioni umane molto in base alle reazioni chimiche che si ingenerano negli esseri umani, negli organismi in generale. È molto, diciamo, ossessionato da tutti quegli elementi di dopamina, endorfina, che regolano, dal suo punto di vista, la nostra esistenza. Ma il male è anche qualcosa di etico e quindi la capacità, la tendenza, la deviazione a far sì di provocare il male negli altri esseri umani. E nel caso specifico del libro e dei maschi eterosessuali, nell'altro genere, cioè nelle femmine. È chiaro che non è un'opinione obiettiva, ma è resa dal punto di vista del protagonista, che trovandosi in una situazione, se vogliamo, depressiva, molto complicata, si sente incredibilmente in colpa per dei suoi comportamenti sbagliati e quindi etici in questo senso, che ha provocato nelle donne del suo passato, direttamente nella sua fidanzata, ma anche indirettamente nella madre, che essendo stata trattata molto male dal padre, lui considera come una vittima anche di se stesso, cioè una specie di identificazione nel padre. E allo stesso tempo, però, questo protagonista che si chiama Andrea prova il dolore, appunto, della sua condizione maschile perché si rende conto di essere incredibilmente attratto dal male, si rende conto di fare molta fatica a non provocarlo e questo gli provoca, appunto, un dolore. Quindi è un dolore che subisce in se stesso, ma che fa fatica a non far subire anche agli altri.
Il male maschio è un romanzo molto radicato nel nostro presente ed è una cosa tutto sommato non così comune, nel senso io leggo tanti romanzi italiani ogni anno e devo dire che forse il 70% parla del passato, sembra che ci sia una difficoltà a raccontare il presente.
Secondo me c'è un po' un pregiudizio che fa percepire a molte persone che scrivono il presente come più prosaico rispetto al passato, che è come se fosse già certificato dalla storia, dal tempo che è passato, e quindi anche quando, come molto spesso e giustamente accade, il passato venga reso con tutta la sua tragicità, pensiamo all'epoca del fascismo, ecco, che è il grande topos, no? Il grande classico, però in qualche modo c'è una romanticizzazione, in qualche modo. Cioè ha già il suggello della storia, quindi è già degno di essere raccontato. Penso che un po' la tendenza derivi in qualche modo da questa concezione. Ci sembra che il fatto di raccontare di uno scambio epistolare su WhatsApp sia meno letterario piuttosto che raccontare uno scambio vergato a stilografica. Secondo me questa è una limitazione. È chiaro che per riuscire a dare profondità al presente uno deve avere una concezione anche storica del perché ci siamo ritrovati a vivere con certe caratteristiche, con certe abitudini, con certe concezioni della realtà. Però io credo che una delle qualità che debba avere la letteratura sia quella di dare un senso, per quanto tragico, nefasto possa essere, o anche invece gioioso e positivo, al mondo nel quale noi ci troviamo. E magari, come ogni tanto accade, anche vedere un pochino al di là rispetto al qui e ora. Cioè captare delle tendenze, dei segnali che orientino l'evoluzione del mondo, della società, della condizione umana nel futuro.
A questo proposito, parlando della città in cui è ambientato il romanzo, che è la sua città di adozione, possiamo dire a questo punto, da molti anni, Milano è ancora utile a uno scrittore per raccontare qualcosa sul presente, oppure ormai si può essere in qualsiasi posto e più o meno è la stessa cosa?
Mi viene naturale ambientare i libri a Milano perché ci vivo e quindi è la condizione che conosco meglio, è l'ambientazione che conosco meglio. La fortuna di questa coincidenza è che sicuramente a Milano ci sono estremizzate delle dinamiche che riguardano un po' tutto il paese, ma che appunto a Milano sono particolarmente evidenti, forse perché è una città più legata al mondo, più legata all'Europa, dove determinate mode, determinati comportamenti risaltano con particolare evidenza e arrivano prima rispetto ad altri luoghi. E poi, nonostante non sia New York né Shanghai, ha una dimensione metropolitana che secondo me è interessante, perché è paradossalmente più vicina a uno stato di natura, e cioè una giungla in qualche modo, proprio perché i legami sono più sfilacciati rispetto a una piccola comunità. L'essere umano, nel suo desiderio di affermazione, anche nella sua violenza non mitigata da una rete di relazioni tradizionale, esce con particolare potenza. E secondo me, visto che il conflitto e anche gli aspetti più deteriori e più egoistici dell'essere umano sono il sale della narrativa, Milano ha un vantaggio anche oggettivo e non solo congiunturale, dato che mi sono ritrovato a vivere qua, insomma.
Il sesso è una delle componenti fondamentali di questo romanzo. Allora, come si fa a scrivere di sesso, che è un argomento notoriamente difficile da trattare per diversi motivi dal punto di vista letterario? È una cosa che può diventare ridicola facilmente in letteratura. Lei però mi sembra che abbracci molto sia il ridicolo che il tragico che c'è nel sesso, come in tutte le altre manifestazioni della vita.
Io credo che un buon punto di vista per riuscire a raccontare un po' tutto sia quello che riguarda il tono. Cioè, tu devi beccare il tono giusto per raccontare le diverse azioni o le diverse situazioni che riguardano la nostra vita. Il sesso è principalmente un'azione fisica, no? Quindi se tu alzi troppo il tono, inevitabilmente rischi di diventare ridicolo. È come se tu cercassi di rendere epico un uomo che si mangia una pasta asciutta. È un pochino la stessa cosa. Tu devi essere consapevole di questo, consapevole che due corpi nudi che si affaticano in una azione primordiale inevitabilmente si portano dietro un aspetto anche ridicolo. Se tu sei consapevole di questo, riesci a governare quel ridicolo, riesci a tenerlo sotto controllo, riesci quindi a trovare il giusto tono del racconto. Questo non vuol dire che nel sesso non ci possa essere anche l'amore, ma non deve essere ficcato a forza dentro quell'azione perché questo corrisponde alla tua idea romantica del sesso. Deve originarsi dall'azione stessa e dalla dinamica dei personaggi costruiti in un certo modo. Quindi per quei personaggi che tu hai costruito è verosimile che ci siano dei momenti di amore e di reale passione in quell'azione sessuale, in quell'atto sessuale, e credo anche che il grande rischio sia quello di rendere pornografico il racconto. Ma che cosa significa? Significa ridurlo alla mera meccanica. Cioè, a me i porno, per esempio, quando si arriva all'atto sessuale, annoiano mortalmente, perché è un avanti e indietro, su e giù, che secondo me è semplicemente molto, molto noioso. Ed è chiaro che se tu lo mandi avanti tre pagine, lui va su, va giù, lei va su, lei va giù, diventa da spararsi. È interessante riuscire a trovare un punto di vista molto particolare di quell'atto sessuale, perché tutti noi abbiamo un modo, passatemi il termine, perverso di vivere il sesso. Ma perverso che cosa significa? Significa che va al di là dello stereotipo. Tutti noi abbiamo delle fissazioni che per qualcun altro potrebbero risultare assolutamente assurde. Ecco, credo che non si debba avere paura di squadernare dei punti di vista molto particolari sul sesso, perché è l'unica cosa che può renderlo personale, individuale e quindi paradossalmente universale, perché tutti noi abbiamo un'individualità, una personalità molto specifica anche nel lato sessuale.
Questo mi fa venire in mente una domanda sul tono. Lei crede di aver scritto un libro principalmente comico?
Allora, Oliviero Toscani diceva questa cosa, che tu non puoi essere diverso da quello che sei. E prima, questo lo aggiungo io, prima te ne rendi conto, meglio è. Io ho una vena grottesca, non c'è niente da fare. Forse anche per gli studi che ho fatto, io ho una laurea anche in letteratura russa e alcuni dei miei punti di riferimento letterari sono Dostoevskij, Gogol, Bulgakov, e quindi hanno nel grottesco una delle loro componenti essenziali. Ora non so se mi sono appassionato a loro perché io ero già fatto così o sono stati loro a deformarmi in questo senso. Però il mio modo di scrivere è questo. Ho la tendenza a notare, ma anche così in una cena, in una conversazione, a una festa, a un convegno, le caratteristiche un po' deformi degli esseri umani che li rendono autentici, unici, che li rendono più veri, se vuoi più teneri, dove abiezione e ridicolaggine e anche compassione che suscitano negli altri tendono a mescolarsi.
Arriviamo al punto di genere. Il suo protagonista è un maschio che però vive un po' male la sua natura maschile, nel senso che si abbandona all'istinto, al desiderio, ma poi viene roso dal senso di colpa per non essere riuscito a aderire invece a un'idea forse più artificiosa di maschio che gli viene proposta dalla controparte femminile, che è un'idea di maschio appunto innaturale, sociale, se vogliamo.
È tutto assolutamente vero. Il libro nasce anche dalla curiosità di esplorare la condizione del maschio contemporaneo, cioè che cos'è oggi il maschio. Ed è molto difficile dare una risposta. Se avessi avuto una risposta chiara non avrei scritto un romanzo, ma un saggio ovviamente. È una risposta che non c'è, conflittuale, che ogni lettore e lettrice deve darsi da sé. Il maschio non è più quello che era prima, c'era un modello molto ben definito, no? Padre padrone del maschio patriarcale, del capofamiglia, a seconda delle declinazioni più o meno positive o negative che ciascuno di noi vorrà dare. Questa cosa, anche l'autorità paterna, è venuta abbastanza meno, con aspetti sicuramente positivi, ma anche con aspetti negativi, come in ogni evoluzione e sviluppo della società. Il problema è che non è chiaro che cos'altro debba diventare. Siamo un po' a metà di un guado dove abbiamo molto ben chiaro qual era la sponda dalla quale siamo partiti, ma non è affatto chiaro la sponda di approdo, dove stiamo andando. E quindi, secondo me, era molto interessante mettere nei pasticci un maschio eterosessuale contemporaneo per vedere come poteva cercare di trasformarsi in qualche cos'altro.
E questa era la voce di Enrico Dal Buono, autore per La nave di Teseo, di questo Il male maschio, che per me è stata una delle sorprese letterarie positive assolutamente di questo mese appena trascorso.
Alice! Alice!
Stiamo arrivando alla fine della nostra ora abbondante con Alice in questo sabato 1 marzo e quindi è arrivato il momento di guardare, come sempre, attraverso il Mirador, la nostra rubrica in cui voci della letteratura in italiano raccontano le novità letterarie più sorprendenti. Oggi è con noi Uba Cristina Alifarah a raccontarci il romanzo di esordio dello scrittore iraniano-americano Kaveh Akbar, che ha immaginato un protagonista che ha perso la madre nel famoso incidente aereo dell'Iran Air negli anni Ottanta, no? Quando una nave da guerra americana abbatté per errore con due missili un aereo passeggeri iraniano, facendo appunto 290 morti. Ecco, questo bambino diventa grande nel libro e diventa ossessionato dall'idea del martirio, da cui proprio il titolo, che è Martire.
Un saluto a tutti da Uba. Martire, punto esclamativo, romanzo di esordio del poeta iraniano-americano Kaveh Akbar, narra le vicende di Cyrus Shams, aspirante ma inconcludente poeta, con una stravagante fascinazione per il martirio. Martirio però inteso come sacrificio della propria vita per una nobile causa, ben lontano dal fanatismo cieco di matrice religiosa. Tappezza il suo appartamento dei ritratti di persone la cui morte ha contato, martiri laici e pacifisti che si sono immolati per il bene degli altri. Segnato da un passato traumatico, Cyrus ha dovuto fare ben presto esperienza del lutto. L'aereo di linea iraniano su cui viaggiava la madre è stato abbattuto per errore da un incrociatore americano e il padre, per superare la perdita, emigra in America con il figlioletto appena nato e trascorre anni lavorando in un allevamento di polli nell'Indiana. Morirà improvvisamente dopo che Cyrus si sarà trasferito con una borsa di studio in una prestigiosa università, quasi a provare che era stata la responsabilità di crescere il figlio la ragione principale della sua esistenza. All'università Cyrus precipita in un'alienante dipendenza da alcol e droghe, descritta con dettagli pirotecnici, a tratti esilaranti, da cui riesce a liberarsi con enorme fatica. L'astinenza in se stessa è priva di significato se non accompagnata da una ragione più profonda. L'intero mondo abramitico investe se stesso in questa promessa: non mentite, non mentire, non tradire, non scopare, rubare, uccidere e sarai una brava persona, scrive l'autore. 8 comandamenti su 10 riguardano ciò che non dovresti fare. Ma si può vivere una vita intera senza fare nulla di tutto questo ed evitare comunque di compiere qualsivoglia forma di bene. È quello l'elemento critico, il marcio che sta alla radice di tutto. La convinzione che la bontà si fondi sulla fabbricazione di un'assenza, su un non fare. Quella convinzione corrode ogni cosa, riduce chiunque abbia un minimo potere a restarsene seduto con le mani in mano. Guidato dalle voci di artisti, poeti e re, Cyrus si imbarca in una ricerca che lo conduce a New York per incontrare Orchidée, una pittrice malata terminale, che vive i suoi ultimi giorni al Brooklyn Museum per incontrare i visitatori della sua ultima performance, intitolata Morte che parla. E quest'artista, con la sua voce sottile e il cranio glabro, riuscirà a infondergli fede nell'arte, nell'amore, in se stesso e negli altri, cambiando finalmente il corso della sua vita. Nonostante a tratti l'autore rischi di indugiare nel trauma, inciampi in qualche coincidenza poco credibile, Martire di Kaveh Akbar, tradotto da Chiara Spaziani per La nave di Teseo, è un romanzo illuminato, celebrazione dell'esistenza.
Mirador. E finisce con Kaveh Akbar il nostro tempo con Alice per oggi. Vi ricordo solo che tutte le interviste di oggi con Andrea Baiani, Arianna Farinelli e Enrico Dalbuono sono disponibili online su rsi.ch naturalmente. Da me, Michele Serra, un saluto e ci risentiamo presto con Alice.
Alice. Alice.